Le 8:37 minuti, lo 1, 2, 3, 4 di Prince ad aprire questa Raspberry Beret, e tra 3 minuti circa lo 1, 2, 3, 4 che aprirà invece una nuova puntata del Giorno delle Locuste insieme al professor Andrea Di Stefano. Le 8:41, Raspberry Beret, piccolo grande classico degli 80s, forse il pezzo più psichedelico della storia di Prince, ad introdurre anche oggi, venerdì 22 gennaio, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno, prof.
Buongiorno, buongiorno.
Mamma, senti com'è carico stamattina, proprio sento il dionisiaco dentro di lei. Sa che ieri pomeriggio l'ho evocata?
Ah, sì.
Sì, lo raccontavo stamattina in apertura del Demone del Tardi, no? C'era l'assemblea condominiale su Zoom, e a un certo punto mi è capitato di evocarla interiormente, un po' come facevo Ulisse con Atena nei momenti di difficoltà, quando proprio, cioè, non aveva altre soluzioni al suo arco, e dico arco non a caso, perché in mezzo alla selva di numeri snocciolati uno dopo l'altro del consuntivo 2019-2020 che mi hanno stordito, dopo un minuto pensavo ci fosse lui, ci fosse il professor Di Stefano, me ne farei scudo e filtro, e invece non c'era. E vabbè, niente.
La prossima volta mandami il consuntivo dei rispetti.
Veramente? Le posso mandare i consuntivi?
Ah sì, che ti do un'occhiata e te lo riassumo brevemente, come cerco di fare con i nostri ascoltatori sui numeri dei conti pubblici.
Cioè, perché lei mi è professore anche all'assemblea di condominio?
Vabbè, non è così complicato.
Come non è così complicato? Allora, io ammetto di avere un deficit di attenzione in generale. Quando poi si parla dei numeri, delle spese di riparto, non ne parliamo. Posso venire una volta a vederla, l'assemblea di condominio? Ma è consigliere?
Non vado mai, perché no, io sono affittuario, quindi non ho assemblea di condominio.
E allora, fa lo splendido, ma non c'è mai andato, non sa neanche cosa vuol dire.
No, ma non significa che non abbia dato supporto ai familiari che avevano assemblee condominiali.
Grande, ha dato supporto. Allora, guardi, professor Di Stevo, dalla prossima assemblea di condominio dia supporto anche a me, perché mi si spalanca un mondo di nuove possibilità di fronte agli occhi. Va bene, spalanchiamo anche la puntata di oggi. Andiamo con la sigla?
Volentieri.
Volentieri. Secondo me ce l'ho anche via mail il consuntivo, magari facciamo tutta la puntata su quello, così.
Devi averlo via mail, però ecco, non facciamo la puntata sul consuntivo, perché sennò ci sparano.
Ma no, perché? Guarda che è interessante per tutti, eh.
Poi c'è, invece che l'assalto a Capitol Hill, c'è l'assalto via Orleano.
Ma secondo me alla fine interessa. Vabbè, vabbè, dopo ne parliamo semmai. E allora eccoci qua, le 8.44, si è aperto il sipario del giorno delle locuste. Io direi, se lei è d'accordo, professore, di partire dal monito della BCE, dall'Europa che comincia a manifestare segnali di attenzione rispetto alla crisi italiana e al recovery plan che è stato elaborato. Tutto si tocca, tutto si tiene e la situazione potrebbe farsi maledettamente complicata.
Sì, in realtà io credo che si sia già fatta complicata per due ragioni. Uno, perché il nuovo scostamento di bilancio che è stato votato da 32 miliardi ha amplificato in modo consistente il deficit, non solo quello del 2020, ma avrà ovviamente impatto rilevante anche sul deficit del 2021, deficit in rapporto al PIL e il ritardo su il recovery plan, al di là di tutte le polemiche del contenuto, della discussione che ci può essere, che poi magari vedremo sulle misure, sicuramente farà ritardare la ripresa del PIL, questo non solo per questi motivi, ma c'è anche l'incrocio con la seconda fase pandemica. Siamo nel 2021, si ipotizza già che fino all'autunno prossimo rimangano in vigore diversi provvedimenti, non a caso la cassa integrazione Covid si ipotizza che possa durare fino all'autunno, seppur con delle limature, con dei costi aziendali, ma questo per dire il quadro è molto complicato. Arriviamo ad avere un deficit sul PIL superiore al 9%, adesso i dati sono ancora provvisori, mentre Bruxelles aveva imposto che per esempio nel 2022 il deficit dovesse essere ridotto, quello prodotto dalla pandemia, di oltre 4 punti per essere centrati gli obiettivi, quindi è comprensibile il pressing che inizia e che si incrocia non a caso con la crisi di governo e con i dubbi appunto sulla capacità italiana di gestire il tema Next Generation EU, che poi noi chiamiamo Recovery Plan.
Ecco, c'è un piano che riguarda il deficit, lo scostamento di bilancio, anche perché comunque in tutto questo si sta facendo debito anche sul fronte come dire dei contributi europei, perlomeno su una parte, e poi ci sono le perplessità sempre più manifeste dell'Europa rispetto al merito dei progetti italiani del Recovery Plan. Sembra di capire che si fidino poco, che vogliano convocare addirittura al tavolo anche i soggetti attuatori per capire meglio che cosa si vuol fare, come lo si vuol fare e senza dispersione di risorse.
Beh, ma ci sta, io dall'inizio che evidenziamo e sottolineiamo che queste risorse, sia che si tratti della parte più, diciamo, dei finanziamenti quindi delle operazioni a debito, sia che si tratti dei sussidi in senso stretto, è logico che l'Unione Europea voglia capire molto bene chi li gestirà e quindi che voglia al tavolo i soggetti che sono considerati attuatori. La polemica per esempio sulla famosa cabina di regia per l'attuazione del Next Generation EU è un po' una polemica discutibile, perché quasi tutti i paesi, lo dicevamo già un paio di settimane fa, quasi tutti i paesi europei hanno costruito delle strutture ad hoc o hanno pescato tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni ad hoc per gestire l'attuazione di questi piani, perché non è tanto quello che si scrive, certo è importante, l'Unione Europea per esempio vuole capire molto bene la parte del 39% del Green Deal come è declinata, e secondo me su questo il Recovery Plan ha ancora molti buchi, ma al di là dei progetti poi l'Unione Europea vuole capire molto bene chi li gestisce e se ci esistono già dei piani attuatori, perché poi spendere soldi anche quando ci sono non è così semplice. Noi abbiamo purtroppo, come noto, una storia di oltre 30 anni di difficoltà e di ritardi o in alcuni casi di non capacità di spendere i soldi europei, in alcuni casi li abbiamo addirittura persi, quindi ci sono tante ragioni per le quali Bruxelles vuole mettere il naso e vuole al tavolo non solo gli esponenti del governo ma anche di tutti quegli enti attuatori che sono per esempio Invitalia o le partecipate dello Stato che sono state chiamate al tavolo nell'ottica di Palazzo Chigi e anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per più che altro per le capacità di attuazione dei progetti. In alcuni casi hanno anche infilato quello che volevano loro, ma questo è un capitolo, come dire, che verrà discusso anche con l'Unione Europea.
Potremmo provare a rassicurare Bruxelles rendendo garante il senatore Ciampolillo, ma l'Europa purtroppo non si fida e quindi tocca a Gualtieri provare a rassicurare Bruxelles. Intanto vedo che finalmente mi dà soddisfazione, abbiamo l'occasione di tornare a parlare di Jack Ma, perché è riapparso.
Sì, ma non è che non ti do soddisfazione, che prima non avevamo notizie, adesso...
No, ho detto che mi dà soddisfazione, no, non che non me la dà.
Sì, no, te la do, ma non è che non te la volessi dare prima, è che come dicevo non mi andava di raccontare cose che non so, e qui qualcosa c'è, perché Jack Ma è riapparso con un filmato dopo 3 mesi di silenzio, un video oggettivamente molto breve, solo 50 secondi, in cui comunque è sembrato voler dare rassicurazioni anche sull'andamento della sua situazione dal punto di vista della salute o delle condizioni di movimento. Jack Ma non distilla, come ama fare, battute e consigli per avere successo in questi 50 secondi, ma si rivolge agli insegnanti dicendo di aver studiato e pensato con i suoi colleghi alla rivitalizzazione delle zone rurali e delle prosperità comuni. Sembra quasi, come dire, un messaggio concordato con le autorità di Pechino. L'ultima volta che era stato visto in pubblico prima di questo video era il 24 ottobre sulla tribuna di una conferenza economica a Shanghai, dove si era lanciato in una requisitoria contro le autorità finanziarie cinesi. Le aveva accusate di aver instillato nelle banche statali una mentalità operativa da banca dei pegni che soffoca lo sviluppo dell'impresa privata. In realtà sembra che appunto tra Jack Ma e le autorità cinesi ci sia un po' quel braccio di ferro alla cinese che ci dovrebbe essere tra Facebook e Amazon e le autorità americane in relazione alle posizioni di abuso dominante. Formalmente questo è il nodo del problema, nel senso che le autorità cinesi sostengono che le aziende controllate da Alibaba, compresa l'ultima che dovrebbe essere quotata adesso, che si chiama Ant, e che è quella che gestisce i prestiti e i mutui, hanno troppo potere, troppe informazioni e quindi hanno un condizionamento eccessivo sia sul mercato sia sull'intercettazione di informazioni sui cinesi che lavorano, che usano queste piattaforme di Jack Ma. È evidente che questo è uno scontro molto rilevante e non credi, mi sembra difficile pensare che Jack Ma possa tornare a fare il guru come una volta dopo questo braccio di ferro con Pechino.
No, anche perché per capire qual è il parametro di riferimento di Jack Ma, normalmente faceva video importanti in cui ballava il moonwalking vestito da Michael Jackson, adesso fa 50 secondi sulla coltivazione dei campi, quindi qualcosa sicuramente è successo nella trattativa col governo cinese. A proposito di grandi imprenditori internazionali, non sono riuscito, volevo farlo, a leggerlo nella rassegna stampa del Demone. Lei è informato sul misterioso padrone del porno mondiale?
Ma guarda, io sono informato perché ho visto l'inchiesta.
Perché è un consumatore come tutti.
No, perché ho visto l'inchiesta che ha fatto il Financial Times, che è l'unico che si è messo a indagare su la società che sta dietro Pornhub, RedTube e YouPorn, che si chiama MindGeek, è una società basata a Montreal, che appunto controlla diversi di questi siti del porno online. E dietro la società, perché non è totalmente trasparente l'insieme appunto degli azionisti, ma si dovrebbe individuare un uomo d'affari che si chiama Bernard Bergmar, che appunto, nonostante il tentativo di mascherare l'assetto proprietario, dovrebbe essere di fatto il principale azionista di questa MindGeek, che è appunto la società canadese alla base del sistema, diciamo, ramificato di Pornhub, che poi ha un'altra società da cui si intuiscono anche un po' i fatturati, che è basata in Lussemburgo e che nel 2018 aveva registrato 460 milioni nel giro di affari, con oltre 115 milioni di visitatori dei propri siti per ogni giorno.
Ma non è che adesso, con il fatto di voler indagare anche lei sui misteriosi azionisti che ci sono dietro, finisce per passarmi le giornate su Pornhub?
Assolutamente no.
No, lei non le fa queste cose. Lei, ricordiamolo, è un patato, e quindi queste cose.
Se devo essere sincero, mi appassiona di più quello che c'è dietro e nascosto nel dark web legato ai bitcoin, più che a questo,
cioè,
tema.
Non avevo dubbi, professor Di Stefano, e allora immergiamoci nel dark web dove si annidano i bitcoin, perché c'è una mega inchiesta della procura di New York e adesso pure una dell'FBI sul tema.
Sì, sono due inchieste, una nota, ne avevamo parlato anche da questi microfoni, è un'inchiesta che è partita già all'inizio del 2020, per la precisione poi il 30 aprile erano anche scattati mandati d'arresto disposti dal Dipartimento della Giustizia su richiesta del Attorney General di New York contro due persone accusate di frode bancaria relativamente alla piattaforma Bitfinex, che appunto avrebbe, secondo la magistratura di New York, avrebbe di fatto fatto scomparire alcune centinaia di milioni di dollari legate al Bitcoin e alla piattaforma Bitfinex. Questa è un'inchiesta appunto aperta nella primavera scorsa. Il 15 gennaio, cioè venerdì scorso, è scaduto il termine ultimo che era stato disposto dalla procuratrice di New York, John Castiglione, per il deposito della documentazione da parte dei legali. Questo era l'ufficio dell'Attorney General, che appunto ha dato un'ulteriore dilazione temporale per il deposito delle difese, un procedimento che poi si è ingrandito sempre di più, perché è arrivato un arresto nell'ottobre del scorso del presidente di Crypto Capital, che secondo gli Stati Uniti offriva un sistema bancario ombra attraverso sempre Bitfinex e avrebbe lavato ben 350 milioni di dollari dei narcos. Quindi un'inchiesta che si incrocia tra le truffe bancarie e il riciclaggio di denaro dei narcos, che potrebbe avere delle conclusioni anche clamorose entro un mese circa, perché questi sono i tempi della magistratura americana. Nel frattempo, questa è invece una notizia recentissima che è stata raccontata ampiamente dal Wall Street Journal, l'FBI avrebbe messo i riflettori sempre su le cripto, in questo caso perché è stato registrato un deposito, un vero e proprio finanziamento che sarebbe stato effettuato da parte di un informatico francese, Laurent Bacquelier, che avrebbe donato circa 250.000 dollari in 13,5 bitcoin a Nicolas Fuentes. Nicolas Fuentes è agli onori delle cronache perché è stato uno dei protagonisti dell'attacco a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, quindi l'FBI sta cercando di capire quale sia l'origine di questa, di queste donazioni. Bacquelier avrebbe donato altri bitcoin anche al sito anti-immigrazione della destra estrema Vudere.com. Poi Laurent Bacquelier, secondo la cronaca, si sarebbe suicidato nel scorso dicembre, ma su tutta la vicenda ovviamente si apre un altro capitolo molto oscuro in un sistema, in un mercato che, vogliamo dirlo, in questo momento fa girare ogni giorno più denaro di quanto non ne girino intorno a Apple, Amazon, Microsoft, Google e Facebook, cioè ogni giorno intorno ai prodotti derivati sui bitcoin, quelli che fra l'altro si trovano in rete. Credo che anche gli ascoltatori più e più volte ricevano messaggini su come si può diventare ricchi investendo sui bitcoin, che in realtà appunto sono prodotti derivati. Ecco, il volume medio di scambi è di 39,1 miliardi di dollari, è superiore, come dicevo, a quello di tutte le azioni o delle principali azioni del cosiddetto FANG di Wall Street, che è di 37 miliardi di dollari. Questo per dire la bolla speculativa che ruota intorno ai bitcoin. Ieri Janet Yellen, che si era già occupata dei bitcoin quando era governatrice della Fed, è tornata a dire che il timore principale è che si tratti soprattutto di una piattaforma per il riciclaggio. Il bitcoin è crollato in queste ultime sedute, è tornato a 30.000 dollari dopo aver toccato la quota di 40.000. Non ci sono solo le speculazioni, ma molti attribuiscono anche a queste fluttuazioni delle vere e proprie scommesse contro il dollaro, e quindi la crescita è stata imputata ai fatti anche legati a Capitol Hill, nel senso di debolezza degli Stati Uniti, l'insediamento alla Casa Bianca di Biden, che è andato per fortuna senza problemi, avrebbe contribuito allo sgonfiamento di una parte della bolla legata alla cripto.
Senta prof, ma lei si immerge spesso e a lungo nel dark web o fa delle semplici abluzioni?
Poi come va? In realtà non mi ci sono mai immerso nel dark web, ho solo...
Vabbè, lascia fare il lavoro sporco agli altri, no. Poi lei fa il divulgatore, semplicemente. Se va mi porta una volta?
Sì, va bene.
Ci immergiamo insieme nel dark web?
Insieme, va bene.
Ma con le bombole o in apnea?
In apnea.
Siamo un po' in apnea anche noi, perché tra un po' ci taglia la pubblicità, l'ho sentita talmente torrenziale sul tema di Bitcoin che non ho avuto il coraggio di arginarla. Viste le trattative da Suk che ci sono in questi giorni in Parlamento, e seguendo la sua, le sue scelte musicali del momento, va bene se riapriamo con Comprami di Viola Valentino?
Sì, non so chi sia, ma va benissimo.
La ex moglie di Riccardo Fogli?
Ah, ok. Bene,
va bene? Ok, vado in pubblicità tra poco.
Say
felicità, una canzone pazza che cantare mi fa. Un uomo semplice sogna Viola Valentino come in fondo è lei, professor Di Stefano. Se la ricordava?
No, sinceramente no.
Veramente? Però mi fa piacere che l'abbia scelta in questo percorso ritrovo, recupero, rivalutazione di classici minori del repertorio italiano degli 80, che sono stati un po' i suoi anni azzurri, i suoi anni verdi. Volevo chiederle una cosa prima di ripartire con la seconda parte. Lei come è messo a tecnologie cattura carbonio?
Sono messo abbastanza bene, ho grosse perplessità su...
No, ma non deve avere perplessità, deve essere ferrato o meno ferrato. Mi fa piacere che sia ferrato, immaginavo che lo fosse, perché Elon Musk ha appena messo in premio 100 milioni di dollari per premiare la miglior tecnologia cattura carbonio. Se c'è qualcosa di forte per le mani, concorriamo.
Va bene.
Cioè, pensi se vinciamo e portiamo a casa 100 milioni di dollari?
Sì, non credo, non abbiamo questa esperienza tecnologica, insomma, conosco un po' il settore e le perplessità sulle varie tecnologie. Comunque ci do un occhio a questo punto.
Sì, anche perché Elon Musk è un eccentrico, basta che gliela mettiamo giù bene, un po' di parole, quelle classiche, un progetto proattivo, quelle cose lì. Invece, visto che parlava di Bitcoin, c'è un'altra notizia che riporta sempre il Corriere della Sera nella sua home page online, che riguarda le monete, e di monete ci ha parlato spesso e volentieri. C'è una nuova serie della Zecca che celebra Dante, la Nutella e il tortellino. Facciamo il gioco della torre: chi butta giù, Dante, la Nutella o il tortellino?
Bella Nutella.
Beh, ipocrita, si butta giù.
No, ipocrita, non ho mai mangiato nella mia vita la Nutella.
Proprio. Con la Nutella e il tortellino si butta giù Dante, dai, non facciamo gli intellettuali a tutti i costi.
Ma perché? La Nutella non mi piace.
Non le piace la Nutella.
Ho molte perplessità anche sul prodotto.
Ah, ho capito. Senta, immagino che abbia molte perplessità anche su le esultanze che vengono raccontate a Wall Street per l'insediamento di Biden, mentre un altro 1.300.000 persone ha chiesto il sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti.
No, non ho perplessità, lo si registra, come giustamente fa il Sole 24 Ore di questa mattina, che Wall Street, come dire, festeggia l'ingresso di Biden alla Casa Bianca. In realtà Wall Street, o comunque i mercati finanziari, non erano all'apparenza, non sembra che siano stati per nulla scontenti neppure durante la presidenza Trump, perché gli indici hanno continuato a crescere a dismisura. In realtà io credo che non stiano votando tanto pro o contro Biden quanto pro o contro le misure dell'amministrazione americana, cioè i nuovi 1.900 miliardi di sussidi che sono stati varati dal Congresso e varati durante la fase di transizione alla Casa Bianca tra i due presidenti, perché ovviamente votano a favore, perché come è noto quando ci sono queste grosse masse di denaro che vengono immesse nel mercato, in questo caso anche se diretti alle famiglie, la percezione, l'idea dei mercati finanziari che tutto questo non possa che avere delle ripercussioni positive sull'andamento dei titoli, sui guadagni delle imprese e anche in parte sulla liquidità in circolazione. Quindi l'insieme di questo con l'andamento degli acquisti da parte, perché bisogna anche ricordare questo, da parte della Federal Reserve, che sta facendo grandi attività di acquisti sul mercato, porta appunto Wall Street a festeggiare. In realtà le domande sui sussidi di disoccupazione si sono state alte, ma minori delle attese, e questo è un ulteriore elemento in positivo per l'andamento dei mercati finanziari. L'ultima forse notizia più inquietante è che mentre calano i consumi, secondo alcune indagini ci sarebbe da parte di una parte dei destinatari dei sussidi la moda di investire in opzioni, parte dei soldi che ricevono dallo Stato, in opzioni sul mercato azionario, e questo, se fosse vero, sarebbe veramente un elemento inquietante delle dinamiche americane, e forse spiegherebbe più di altri perché Wall Street festeggia l'arrivo di Biden e queste nuove risorse che vengono messe a disposizione.
Festeggiano poco i produttori di petrolio perché i consumi non sono mai stati così bassi dagli anni 70, ovviamente blocco del turismo, dei viaggi aerei, e quindi di petrolio se ne usa meno. Ovviamente poi c'è una relazione con il tema del crollo del turismo, del trasporto aereo, per cui proviamo a guardare tutta quanta la questione nel complesso.
Beh sì, perché è interessante, appunto non si verificava dalle famose crisi petrolifere degli anni 70, non si registrava un calo così profondo dei consumi petroliferi, e questo sicuramente è un segno del fatto che sono bloccate dal punto di vista economico tutte attività che sono a un'intensità di carbonio e di petrolio elevata, e quindi in particolare la più rilevante è senza dubbio il traffico aereo, il trasporto aereo. Le compagnie europee, per esempio, proprio ieri hanno evidenziato che hanno registrato nel 2020 l'88% in meno di prenotazioni, quindi sostanzialmente ci sarebbe stato un traffico aereo di poco superiore al 12% rispetto a un anno normale. Questo si porta dietro, oltre al trasporto aereo, ovviamente il turismo, e a sua volta anche tutto quello che riguarda la ristorazione collettiva, i ristoranti, l'Horeca, quel mercato di cui abbiamo parlato più volte. L'insieme di questi fattori porta a una riduzione consistente dei consumi petroliferi, che appunto, come dicevamo, il 2020 dovrebbe registrare un andamento addirittura inferiore ai record negativi degli anni 70, quelli della crisi petrolifera e del ritorno dei cavalli nelle strade di Milano, perché il prezzo della benzina era andato completamente fuori controllo dopo una decisione di blocco da parte dei produttori dell'esportazione di petrolio. Questa dinamica poi pone una serie di interrogative sulle compagnie petrolifere che stanno inanellando bilanci negativi, con l'unica eccezione, lo abbiamo detto più volte, della Saudi Aramco, cioè della compagnia di Stato dell'Arabia Saudita, l'unica che ha continuato a fare profitti seppur in calo del 70%, perché il petrolio estratto in Arabia Saudita ancora oggi sopravvive a livelli di prezzo basso, anche se in questo momento per la bolla finanziaria il petrolio viaggia intorno ai $50 al barile, cosa incomprensibile rispetto all'andamento dei mercati reali.
Per converso, invece, ci dice il professor Di Stefano che assistiamo al boom dei container e del traffico marittimo, e qua si spalanca con tutta la fanfara del caso il magico mondo dei noli.
Esatto, il magico mondo dei noli, perché appunto fa da contraltare a quello che si dice sul trasporto aereo. Ancora una volta è stato superato il massimo livello mai visto del prezzo per il nolo di un container, è volato ad oltre $10,000 la prima volta nella storia. Questa è la tariffa per il trasporto di un container via mare dall'Asia all'Europa. Per dare un'idea, il rincaro dei noli riguarda non solo i trasporti appunto tra l'Asia e il Regno Unito, che sono quelli appunto registrati, ma per fare appunto un punto di riferimento, per spedire un container da 40 piedi da Shanghai a Genova oggi servono oltre $8,300 ed è il più 212% rispetto a 12 mesi fa. Cosa dice questo? Che innanzitutto che appunto i trasporti via nave sono ovviamente determinanti, perché sono gli unici in questo momento che funzionano a pieno ritmo, e secondo è la catena di tornasole della ripresa fortissima dell'economia cinese. Ne parlavamo già settimana scorsa, poi poche ore dopo che avevamo concluso la nostra trasmissione è venuto fuori il dato sul quarto trimestre cinese, con un PIL a più 6,4%, oltre ogni previsione, e questo ovviamente conferma che in realtà, nonostante la crisi Covid, la Cina potrebbe chiudere il 2020 in rialzo, questo era già annunciato, ma in rialzo più consistente, potrebbe addirittura vedere un balzo nel 2021 del proprio PIL grazie alle esportazioni che, come dicevamo, sono cresciute a dismisura come mai era accaduto precedentemente nelle dinamiche del commercio internazionale.
Le 9:14 minuti è il momento del indovinello del giorno delle locuste, un simpatico indovinello che poi il professor Di Stefano potrà fare ai colleghi economisti. Qual è il quartiere di Milano in cui ci sono più navi e container?
La Bovisa?
Ma perché la Bovisa?
Navi no.
Ma perché la Bovisa?
Navi no, ma container sì.
Navi e container. Pensi di
container.
Sono
le navi a Milano.
Sì, ma deve fare un certo ragionamento, non deve essere realistico. Di cosa abbiamo parlato? Qual è il suo tema preferito?
I noli.
E quindi il quartiere di Milano.
Il quartiere di Milano. Nolo.
Guarda Nolo, che sì. È un indovinello così un po' simpatico che può fare i suoi colleghi oggi, farsi due risate insieme mentre parlate della crisi economica mondiale, magari con Christine Lagarde che ha rilanciato gli allarmi sulla pandemia, perché la ripresa, altro che il rimbalzo, ritarderà ancora parecchio, il 2021 sarà ancora probabilmente estremamente depresso.
D'altra parte queste revisioni sull'andamento del PIL sono inevitabili con i nuovi lockdown, con la Germania ieri al vertice europeo sulla pandemia, la Germania ha chiesto di fatto il blocco dei trasporti aerei all'interno dell'Unione, finora non è, almeno fino a marzo addirittura, e questo ovviamente non potrebbe che incrementare le difficoltà in particolare dei paesi che puntano di più sul turismo pasquale per esempio, che sembra lontano ma in realtà è molto, molto vicino, per ora Spagna, Portogallo, cioè i paesi mediterranei, la stessa Grecia si sono opposti a questo blocco, ma è evidente che la situazione sembra essere una situazione estremamente difficile e con una previsione negativa a medio termine per quanto riguarda la ripresa che era stata stimata per il 2021, e per questo la Lagarde ha detto bisogna più presto fare gli investimenti, cioè fare quelle politiche anticrisi che possono permettere di riattivare il PIL, visto che il PIL dal punto di vista in senso stretto economico non si riesce a muoverlo con i consumi tradizionali per effetto dei lockdown.
Intanto lo dico agli ascoltatori, ma soprattutto a lei che è uomo da San Bodromo, è stato ufficialmente annullato il Carnevale di Rio, non succedeva dal 1912. A proposito di richiami del passato, lei prima richiamava la crisi del petrolio, pensi che era dal 1912 che il Carnevale di Rio si ripeteva ininterrottamente anno per anno, quindi quest'anno, caro prof, niente samba, niente oba oba, dovrà tenere un profilo più basso per il febbraio 2021. Parlava appunto del rimbalzo che non ci sarà, mentre i cinesi continuano a essere, come dire, all'apice della parabola.
Sì, questo lo dicevamo prima, che appunto legato ai noli, quello era un parametro di controconferma appunto del fatto che i cinesi sono sempre in cima alla parabola dal punto di vista dell'andamento appunto dell'economia. Ci si aspetta adesso, la parte più interessante è il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti, come accennavi tu prima, cioè Biden nominerà, come dire, una commissaria ad hoc per le relazioni con Pechino, ma c'è una parziale vendetta, non so se è stata registrata, che potrebbe avere anche ripercussioni economiche, perché la Cina ha fatto un po' il Trump della situazione e ha bandito alcuni esponenti dell'amministrazione Trump e anche dell'entourage trumpiano, sono stati banditi anche economicamente nelle relazioni con Pechino. È un annuncio che è stato fatto due giorni fa, bisogna dire che hanno veramente atteso l'ultimo minuto prima del cambio della guardia alla Casa Bianca per intervenire appunto con questo provvedimento che potrebbe avere qualche conseguenza negativa per Trump e il ritorno ai suoi sgangherati affari immobiliari e legati ai casinò che avevano anche delle cointeressenze con interessi cinesi.
Scrivono molti giornali oggi della nuova squadra di Biden, abbiamo detto prima della borsa che scommette sul nuovo presidente americano, ci sono però anche alcune polemiche, come sempre accade, in particolare in campo climatico ed energetico rispetto alle scelte che Biden ha fatto.
Sì, c'è un'interessante inchiesta su questo della Reuters che ha evidenziato che nonostante le dichiarazioni di Kerry, nonostante alcuni provvedimenti diciamo esecutivi, alcuni atti esecutivi della Presidenza siano senza alcun dubbio importanti e a favore della lotta ai cambiamenti climatici, su tutti, dopo oltre al rientro ovviamente negli accordi di Parigi, soprattutto il blocco dell'oleodotto tra gli Stati Uniti e la Canada. Secondo Reuters però appunto ci sono alcuni capitoli, alcune ombre sulla coerenza appunto dell'amministrazione in termini di lotta al clima, in particolare sulle scelte di alcuni membri dello staff della presidenza. Le critiche dei movimenti ambientalisti americani si concentrano su Cedric Richmond, che è direttore dell'ufficio per gli appalti pubblici della Casa Bianca, è stato per molto tempo un membro del Congresso eletto dalla Louisiana, era il capo della campagna presidenziale di Biden e avrebbe ricevuto nel corso degli anni molte risorse, molti finanziamenti per le sue campagne elettorali dalle compagnie dell'oil and gas, per la precisione quasi $500,000 di dollari, e questo sicuramente è un elemento come dire, che suscita polemiche, così come separatamente Greenpeace e altre 75 organizzazioni che si occupano di clima hanno chiesto a Biden di non dare incarichi a Ernest Moniz, che era stato segretario all'energia durante la presidenza di Obama, perché Moniz, che è uno scienziato nucleare, è apertamente un sostenitore dell'energia nucleare e del gas per ridurre le emissioni. Sul tema dell'energia nucleare bisogna dire che ovviamente la lotta ai cambiamenti climatici sta facendo rientrare dalla finestra molte delle sorti dell'industria nucleare, che in realtà erano in crisi non tanto per le scelte climatiche quanto per l'insostenibilità economica. Per esempio in Svezia c'è un incredibile dibattito proprio sulle centrali nucleari che dovevano essere chiuse, la cui chiusura invece è stata rinviata, e a sorpresa su questo tema anche Greta Thunberg si è dichiarata di fatto favorevole, perché appunto l'attuale produzione delle centrali nucleari ha degli effetti, degli impatti immediati in termini di emissioni in atmosfera inferiori a quelle di alcuni sostituti del nucleare che dovrebbero essere messi in campo per le difficoltà di sviluppare tecnologie sulle rinnovabili, in particolare in Nord Europa.
Professor Di Stefano, sono le 9:22 minuti, mancano 3 minuti alla fine della trasmissione e io scopro solo ora che lei inopinatamente, arbitrariamente, senza previa comunicazione al sottoscritto ha deciso di abolire la rubrica Veneto sostituendola con un'altra rubrica. Ma stiamo scherzando? Cioè su questo si rompe un rapporto di fiducia che dura da anni.
Assolutamente non sostituire, non abolire.
Ha scritto nuova rubrica.
Alternare, si potrà anche fare qualche innovazione, non credi? Volevo proporre come sperimentazione, volevo una commandita.
Cos'è volevo una
commandita?
Ma cos'è volevo una commandita?
Ma così, per fare una rubrica sugli agnelli.
Sugli agnelli, ho capito, ma se me lo diceva mettevamo una sigla almeno.
No, ma c'hai ragione, infatti era una sperimentazione, solo per vedere se gli ascoltatori, che tu consulti sempre e che commentano tutto, magari possono commentare anche questo, no? Se,
no,
se tradiscono una rubrica,
ma però,
sugli affari degli
Agnelli. Certo, dopodiché nella rubrica la sigla è tutto, cioè gli ascoltatori piace la rubrica Veneto, mica per quello che racconta lei nella rubrica Veneto, ma perché c'è la canzoncina. In
settimane mi faccio un mazzo così per trovare la notizia e tu mi stai dicendo che non serve un tubo.
Ma no, no, perché, per carità, va bene anche, va bene anche il contenuto, ma la radio è anche e soprattutto suono. E quindi quando c'è, se mi dici, cioè, che musica metto adesso per la rubrica, com'è, volevo una comandita.
Sì, non lo so, francamente hai ragione, bisogna pensarci, ci daremo da fare per la prossima puntata. Nel frattempo, siccome è pura cronaca, non facciamo nessuna rubrica, raccontiamo semplicemente della cassaforte Exor e degli nuovi investimenti che la famiglia...
Aspetti, si fermi che ha un minuto e mezzo.
Sì.
Cioè non abbiamo volevo una comandita, le ho messo volevo un gatto nero, vada!
Ah, perfetto!
Perfetto!
No, ci sembrava interessante, visto che tutti parlano del successo di Stellantis, della nuova fusione tra SE e PSA, sembrava interessante mettere i riflettori su Exor, che come è noto è la holding della famiglia controllata appunto dalla comandita di tutti i familiari Agnelli e Alcanna. Exor deteneva un portafoglio investimenti per 830 milioni di dollari a Wall Street e che cosa ha fatto soprattutto nel corso del 19-20? Ha investito molti soldi in un'azienda mineraria con sede in Colorado ma attiva nell'estrazione dell'argento in Messico, ha poi il 3,2% di un'altra azienda che invece opera nel mercato dell'oro e Elkan ha acquistato anche quote per il valore di 16 milioni di dollari di un ETF, un prodotto che replica l'andamento degli indici, dedicato a imprese a bassa capitalizzazione attive nell'estrazione di oro o argento. Come dire che la famiglia sembra amare molto appunto i cosiddetti metalli preziosi. Una quota rilevante appunto degli investimenti riguarda l'oro, un'altra quota rilevante, 170 milioni di dollari, la holding degli Agnelli li ha messi nella società di servizi petroliferi Schlumberger, la società texana ha rilevato le attività di fracking negli Stati Uniti, ha ceduto le attività di fracking alla Liberty Oil Field Service, di cui pure Exor è diventata socia dal 2,6%. Non sappiamo se questo investimento sia molto azzeccato, perché sta finendo sull'oil gas, come è noto Biden sembra avere una posizione non favorevole come quella di Trump.
Oh, ecco, bravo, no, perché eravamo già fuori di un minuto. Devo dire che oggi mi ha stordito come un'assemblea di condominio su Zoom, troppi numeri, troppe percentuali, troppi contenuti, devo andare a prendere il caffè. Prof, grazie.
Per la prossima cerchiamo anche la sigla.
No, no, la prossima ritorna alla rubrica Veneto, stiamo scherzando.
Vabbè,
trattiamo per tutta la settimana. Scrivete tutti al professor Di Stefano quello che desiderate, ascoltatori, perché siete voi a decidere i contenuti di questa trasmissione.
Bravo.
Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.